inquisiti, incompetenti e lottizzati, con viceministri e sottosegretari Renzi getta la maschera. Di Marco Travaglio, da Il Fatto Quotidiano, 1 marzo 2014. Un giorno, forse, scopriremo che cosa abbia indotto il giovane Renzi a bruciarsi la carriera e a giocarsi la faccia con il colpo di palazzo che ha detronizzato il bollito Letta, senza passare dal voto, poi con la nomina di un governicchio di riciclati, lottizzati, lobbisti e mezze tacche, infine ieri con una lista di 44 fra viceministri e sottosegretari che c'è da sporcarsi soltanto a sollevarla con una canna da pesca. Per intanto è caduta la maschera, la rottamazione era un bluff, una trovata propagandistica per prendere il potere, raggiunto il quale il rottamatore si comporta come il più decrepito dei partitocrati ancien regime. Magari, chissà, speriamo farà qualcosa di buono, ma se il buongiorno si vede dal mattino c'è poco da stare allegri. E se la lista dei ministri l'ha sbianchettata Napolitano, quella dei sottosegretari è tutta roba sua. Gli inquisiti sono addirittura 4, il 10%, un'ottima media che fa impallidire quella di Letta. Tutti e 4 sono targati PD, Francesca Barracciu, Umberto Del Basso De Caro, Vito De Filippo e Filippo Bubbico. I primi 3 rispondono di peculato per le ruberie sui rimborsi regionali. La sarda Barracciu, in quanto indagata, non poteva essere candidata a governatore di Sardegna, ma fare il sottosegretario può e come. Alla cultura, ovviamente, il campano Del Basso De Caro, che è pure l'avvocato di Mancino al processo trattativa, gestirà le infrastrutture con l'ottimo ministro Lupi, anche lui inquisito da ieri per abuso a Tempio Pausania, e altri 2 vice scelti con sopraffina meritocratizia. Il sottosegretario Antonio Gentile, celebre per aver candidato Berlusconi al Nobel per la pace e per aver bloccato le rotative dell'Ora della Calabria per occultare la notizia del figlio indagato, e il viceministro socialista Riccardo Nencini, amicone di Riccardo Fusi, assopiglia tutto della cricca della protezione civile. L'ex governatore Lucano De Filippo dovette dimettersi l'anno scorso con tutta la giunta indagata in blocco, dunque ora si divide fra l'inchiesta per peculato e il Ministero della Salute. Il quarto indagato, anzi imputato, è il suo predecessore Filippo Bubbico. Essendo sotto processo a Potenza per abuso d'ufficio, rimane a piè fermo viceministro dell'Interno. Poi c'è il Ministero della Giustizia, si fa per dire, che segna anche ufficialmente il ritorno di Silvio Berlusconi al governo per interposti viceministro Enrico Costa, ora e sottosegretario Cosimo Ferri. Quest'ultimo, detto spiritosamente tecnico, è il magistrato RAS di Magistratura Indipendente, che entrò al governo con Letta in quota Forza Italia, poi all'uscita del Caimano si imbullonò alla poltrona fischiettando come nulla fosse. Il suo nome salta fuori dalle intercettazioni di alcuni fra gli scandali più vergognosi degli ultimi anni, Calciopoli, Loggia P3 e Caso Comando Zero. Nessun reato, nessun avviso, ma quanto basterebbe almeno per tenerlo lontano dalla giustizia? Invece rieccolo sottosegretario al fianco del ministro Orlando, a cui va la nostra piena solidarietà, e al neo viceministro Costa, che nella scorsa legislatura, da capogruppo PDL in commissione giustizia, firmò come autore o promotore o addirittura relatore tutte le peggiori leggi vergogna approvate o tentate dalla banda Berlusconi, Lodo Alfano 1 e 2. Legittimo impedimento, processo breve, processo lungo, prescrizione breve, bavaglio, intercettazioni e altre porcate. Insomma, 2 nomi, una garanzia, soprattutto per il Cainano. Saranno contenti quei gran geni dell'ANM che, per coprire le spalle a re Giorgio, avevano storto il naso all'idea di magistrato come Nicola Gratteri, ministro della giustizia, invece il generale Rossi, sottosegretario alla difesa, come nelle repubbliche delle banane, va benissimo. Ma in fondo è stata una fortuna che Gratteri sia stato stoppato dal colle proprio sull'uscio di via Arenula. Vista la compagnia, avrebbe dovuto dimettersi nel giro di una settimana, o in alternativa fare una retata. 1 marzo 2014. Governo, dov'è l'Italia della legalità? Di Rossella Guadagnini. Fuori gli inquisiti dal nuovo governo. Sembrerebbe un'ovvietà, ma forse oggi è chiedere troppo. È da radicali, da estremisti, da sovversivi. Dov'è l'Italia delle legalità? Dove sono quei rappresentanti istituzionali solidi, rigorosi, integri, degni insomma dei requisiti di disciplina e onore richiesti dalla nostra Costituzione? È questo l'esempio che si vuol dare agli italiani? È questo il segno della discontinuità rispetto al passato? Ma che si discute a fare di lotta alla corruzione e alle mafie, di lavoro e meritocrazia, di modernità e rapidità di intenti, se persino le regole base, l'ABC della politica viene trascurato e calpestato? Impresentabili attualmente ne risultano 4 su 44 tra viceministri e sottosegretari, ossia un buon 10% dell'esecutivo. Ricordiamo ancora una volta chi sono. Appartengono al PD Francesca Barracciu, sottosegretario di Stato al Turismo, indagata per aver speso in modo indebito i soldi del gruppo quando sedeva nel Consiglio regionale della Sardegna. Umberto Del Basso De Caro, avvocato penalista, indagato anche lui per peculato alle infrastrutture. Vito De Filippo, ex presidente della Basilicata, indagato con tutta la giunta alla salute, e Filippo Bubbico, architetto, attualmente sotto processo a Potenza per abuso d'ufficio, viceministro all'interno. In aggiunta ci poi sono i casi di Antonio Gentile, sottosegretario alle infrastrutture, salito ora rumorosamente agli onori delle cronache, e del socialista Riccardo Nencini, viceministro ai trasporti, indagato dall'ufficio antifrode dell'Unione Europea e poi condannato lo scorso anno per una vicenda di rimborsi dal Tribunale della Corte di Giustizia dell'UE. Neppure l'apparenza è salva. E forse non importa più niente a nessuno, nemmeno agli altri ministri, viceministri e sottosegretari che neppure si adombrano di tanta compagnia. Del resto, obietterà qualcuno, che ci si può aspettare quando si stringono patti con un condannato, benché leader di una forza politica rilevante, quando ci si sente in profonda sintonia con lui? Renzi, lo smodato ambizioso, che fa già sonnecchia come Omero, non dovrebbe, prima ancora di riposarsi, scriverli lui i capitoli di una luminosa storia nuova del paese? O ci siamo sbagliati a fare un qualche sia pur minimo investimento, o meglio ancora, avevamo ragione, ma solo nelle perplessità e nei dubbi? Su questa idea elementare della legalità si incardina tutta la struttura del cosiddetto Stato di diritto, il meccanismo del quale, nei suoi svariati e complicati congegni, si può ricondurre ad un'unica idea madre, che non solo le relazioni tra cittadini, ma anche quelle tra cittadini e autorità debbono essere regolate in base a leggi prestabilite, in modo che ciascuno sia in grado di conoscere in anticipo fin dove arrivano i suoi diritti e dove cominciano i suoi doveri. Nello Stato di diritto anche la libertà dell'autorità è limitata dalla legge, in modo da non varcare i confini della libertà dei cittadini. Non è un giustizialista che parla, è Piero Calamandrei con la sua prosa limpida e chiara in Non c'è libertà senza legalità, un volumetto che ne raccoglie alcuni scritti sui temi della legalità e dell'illegalità, pubblicato dalla Terza qualche mese fa. La legalità è condizione di libertà. Senza certezza del diritto non può sussistere libertà politica. di fronte allo spaventoso caos di un mondo in rovina, nell'inverno tra il 1943 e il 1944, il giurista aveva compreso come ogni speranza di duratura rinascita non poteva non fare affidamento a un ripristino del principio di legalità a metodo di governo. Se il fascismo era stato il regime dell'illegalità dispiegata, una legalità repubblicana non soltanto doveva essere considerata come fondamento essenziale della libertà, ma doveva anche essere una legalità che può modificare tutte le leggi meno quelle poste a priori come condizioni necessarie per il rispetto della libertà. Se ne consiglia vivamente la lettura a giorni alterni. Non tutto del passato è da rottamare, molto in questo caso è invece da ricordare. C'entrerà dentro un post-it appeso al frigo. Rossella Guadagnini, 4 marzo 2014. Sottosegretari indagati, Napolitano poteva e doveva non firmare. Oggi si discute molto sulle nomine di alcuni sottosegretari. Sarebbe stato forse opportuno che il capo dello Stato, superando ogni legittima preoccupazione per i delicati equilibri politici, avesse mosso obiezione prima di apporre la sua firma. Di Lorenza Carlassare, da Libertà e Giustizia. It fra le molte inquietanti domande che affollano la nostra mente in questi tristissimi giorni ce n'è una relativa all'art. 54 secondo par. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina e onore, un fondamentale articolo della Costituzione dimenticato e sempre più vilipeso. Non è però un dato scontato e irreversibile che l'onore sia un valore definitivamente perduto. Cittadini e politici onesti e degni di onore sicuramente non mancano, ma sono poco visibili, sommersi dal malcostume appariscente e diffuso. Queste presenze positive costituiscono una base forte per ridare effettività all'art. 54, che è principio cardine della nostra Costituzione e rimane come barriera invalicabile contro il degrado definitivo, sempre attivabile purché lo si voglia davvero. Non mancano istituzioni di garanzia nel nostro sistema costituzionale. Penso in particolare al Presidente della Repubblica e ai margini di intervento che gli sono costituzionalmente consentiti nell'esercizio del suo difficile ruolo. È certo che, non essendo organo politico ma istituzione di garanzia cui ogni scelta politica è rigorosamente preclusa, non può ingerirsi nella composizione del governo per imporre personali vedute nella nomina di ministri o sottosegretari. Ma il discorso è diverso quando sia in gioco la sua funzione di garanzia. Non si possono attribuire alla firma del capo dello Stato funzioni di mera registrazione. Il suo intervento è consentito e addirittura doveroso se motivato da ragioni costituzionalmente fondate. È il caso dell'art. 54, il cui principio è un ostacolo invalicabile alla nomina di persone inquisite che non danno garanzia di esercitare con disciplina, vale a dire rispettando le regole ed onore le funzioni pubbliche loro affidate. I casi di intervento non sono mancati, anche a non considerare gli eccessi di Cossiga e la sua lettera al presidente incaricato Andreotti del 1991. Il presidente Ciampi, ad esempio, come già altri, in occasione della formazione del secondo governo Berlusconi intervenne invitando il presidente del Consiglio ad evitare, almeno, la nomina di persona oggetto di un provvedimento giudiziario, tanto più trattandosi del Ministero della Giustizia. Così al posto di Maroni fu nominato Castelli. E Giuliano Amato ricorda che, formando il suo governo nel 1992, insieme al capo dello Stato decisero di escludere tutti coloro per i quali vi erano, sia pure allo stadio più preliminare, indagini giudiziarie in corso. Non è però soltanto una questione di responsabilità penale, rilevano anche i comportamenti, l'affidabilità della persona, il cittadino cui le funzioni sono affidate. Il verbo non è casuale, deve essere degno di fiducia. Oggi si discute molto sulle nomine di alcuni sottosegretari. Sarebbe stato forse opportuno che il capo dello Stato, superando ogni legittima preoccupazione per i delicati equilibri politici, avesse mosso obiezione prima di apporre la sua firma. L'esistenza dell'art. 54 l'avrebbe giustificato. Ma anche i cittadini sono direttamente in gioco. Si tratta di farla vivere questa norma costituzionale, di farla entrare nel nostro quotidiano, di darle sostanza nell'orientare i comportamenti pubblici e privati, e così contagiare le istituzioni e chi le ricopre con la fermezza dell'etica repubblicana. Se non si riformano le coscienze, ogni altra riforma è vana. 5 marzo 2014.